Buongiorno a tutti. Finisco anch'io alcune cose burocratiche. Innanzitutto qui ci sono le dispense del corso. Prendetele tutte già subito, così cominciate a seguirlo. Se qualcuno vuol dare un'offerta, perché van tutti per i nostri indios, le missioni tra gli indios di Roraima, lo sapete. Se volete anche darla dopo non c'è problema, l'importante è che adesso l'abbiate tutti. Seconda cosa, mi presento per quelli che non mi conoscono. Io sono Carlo Miglietta, sono sposato, sono marito, sono padre, sono nonno di due nipotini e nella vita faccio tre cose. La prima cosa è, o la seconda forse ormai, è il medico, internista e geriatra. Quella che faccio di più in questi tempi, da 40 anni, ma è sempre andata crescendo, è l'attività di biblista, cioè cerco di far innamorare gli altri della parola di Dio così come ne sono innamorato io. Da questa è nata la mia attività di scrittore. E allora qui vi presento il mio dodicesimo nato, che è nato lunedì scorso, che è La fede in tutti i sensi, udito, vista, gusto, olfatto, tatto, nella Bibbia e nel Magistero di Papa Francesco. Costa 15 euro, il ricavato è tutto per le missioni della consolata tra gli indios di Roraima. Vi dico due cose: uno, la serata di presentazione di questo libro, a cui siete già tutti invitati, sarà alla Crocetta venerdì 26 ottobre, ma ve lo dirò, i partecipanti saranno Monsignor Fiandino, saranno Don Fontana, saranno Don Livio De Marie, eccetera, eccetera. Appunto, questa è la parte così. Questo mi fa capire che il terzo elemento della mia vita: sono il segretario di una ONUS, che è il CORO, Comitato Roraima di Solidarietà con i Popoli Indigeni del Brasile, che lavora per quello che si può, la salvaguardia di questi popoli indigeni martoriati, massacrati dalla protervia dei bianchi in un vero e proprio genocidio misconosciuto. E lavoriamo soprattutto a fianco dei missionari della consolata.
A proposito, ricordo che, essendo la nostra associazione senza fini di lucro, l'anno scorso una certa eccedenza tra le entrate e le uscite è andata a favore appunto...
E di questo ne siamo estremamente grati.
No, lo ricordo perché presumibilmente faremo qualcosa di analogo anche quest'anno, ma vi comunicheremo prima dell'assemblea sostanzialmente il tutto.
Allora, dopo anni di riflessione sul Nuovo Testamento, perché abbiamo fatto Marco, abbiamo fatto la lettera ai Romani, eccetera, quest'anno in maniera un po' casuale siamo venuti alla decisione di cominciare qualche cosa dell'Antico Testamento. E per quelli che non c'erano gli ultimi incontri dell'anno scorso, si fece un referendum tra i presenti che portò 15 voti all'Esodo e 15 voti al Vangelo di Giovanni, no? Al che facemmo una cosa estremamente biblica, cioè tirammo le sorti, il famoso Purim, e tirando le sorti e dopo aver pregato venne fuori l'Esodo, e allora ci siamo avventurati sull'Esodo. Quindi vi dico, fu una decisione dibattuta, perché molti di noi ovviamente sono attratti dal fascino del Nuovo Testamento e dei Vangeli in maniera particolare, e quindi optavano anche per un Vangelo stupendo di cui io sono un innamorato, che è il Vangelo di Giovanni. Ma vi dico, sono molto contento di fare l'Esodo. Sono molto contento di fare l'Esodo per tanti motivi. Il primo di tutti è perché nella Chiesa le cose stanno cambiando e non sempre in meglio. Chi ha sentito l'altra sera la bellissima... tra l'altro, diciamo prima una piccola premessa, in modo tale che già prepariate domande e interventi. Come avvengono questi incontri? C'è un'ora di mia chiacchierata, 10 minuti di pausa caffè, un'ora invece di dibattito sulle cose che ho detto, ma anche sull'attualità della Chiesa, su problemi, ed è un momento sempre estremamente molto bello di arricchimento reciproco. Allora comincio già con un tema che probabilmente sfoguglieremo anche in sede di dibattito. Il Papa, tornando dalle Repubbliche Baltiche, ha veramente messo in guardia nel suo incontro con la stampa dall'antisemitismo che sta tornando in maniera pesante ovunque e che uno delle frange, dei frutti di questo sovranismo, di questo populismo, di questo nazionalismo che si sporca sempre di razzismo. E allora che cosa succede? Succede che gli ebrei da sempre, no? sono sempre stati, lo sapete, storicamente nell'occhio del mirino. E anche nella Chiesa, dopo l'efflato del Concilio che dai perfidi giudei, come erano definiti nella preghiera del Venerdì Santo, li aveva trasformati nei nostri fratelli maggiori, c'è stato direi un progressivo abbandono dell'attenzione all'ebraismo che in campo biblico si è anche tradotto in un progressivo abbandono dell'interesse all'Antico Testamento, che tra l'altro teologicamente non andrebbe detto Antico Testamento ma Primo Testamento. Primo è irrevocabile, perché se vi ricordate la lettera ai Romani ci dice che le promesse di Dio sono irrevocabili, quindi le promesse fatte ad Abramo e alla sua discendenza sono irrevocabili. E Paolo in Romani 11 ci ha ammoniti che noi siamo l'olivastro bastardo che è stato innestato nell'olivo buono di Israele e quindi dobbiamo avere un massimo rispetto e stima di Israele, perché è l'olivo sano che porta noi, olivastro bastardo, e non viceversa. Questa sensazione invece si è molto persa, anche nella Chiesa l'incontro con il mondo ebraico sta diventando sempre più formale, sono sì i vertici, i papi, i vescovi vanno a incontrare rabbini, sinagoghe eccetera eccetera, ma la base, come si dice, è sempre meno interessata al dialogo con il mondo ebraico. Quindi direi che è molto importante in questo momento a riprendere quello che vedremo il fondamento del mondo ebraico, ma il fondamento anche della Chiesa. Secondo, il libro dell'Esodo e tutto l'Antico Testamento sono fondamentali per capire il Nuovo Testamento. Cioè il Nuovo Testamento è il compimento di una promessa, è il compimento di un cammino che è cominciato nel 1850 avanti Cristo, quando Dio appare ad Abramo e gli dice: esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. Cioè il Nuovo Testamento è la conclusione. Allora, non conoscere l'Antico Testamento direi quasi è voler fare una casa partendo dal tetto. Bisogna partire dalle fondamenta, bisogna partire dalle radici. Noi non comprendiamo i Vangeli, noi non comprendiamo Gesù Cristo se non abbiamo familiarità col linguaggio, con la cultura, con la tradizione veterotestamentaria. Perché la Bibbia ci parla di Cristo ed è tutta un annuncio di Cristo a partire dal libro della Genesi. E al contempo Cristo è il compimento di questo cammino, Cristo è il compimento di questa della promessa, Cristo è la profezia ultima che realizza la rivelazione del Padre. Ho detto un po' erroneamente, ma tutti i vostri libri iniziano così, tutte le vostre Bibbie iniziano con la Genesi. La Genesi non è il primo libro dell'Antico Testamento. Quando io faccio i miei corsi biblici sull'Antico Testamento, i miei corsi biblici cominciano sempre con l'Esodo. La Genesi è l'ultimo libro che è stato scritto, se volete, dell'Antico Testamento. Da un punto di vista storico direi sicuramente, ma anche da un punto di vista teologico, perché l'Esodo è il libro che fonda la fede di Israele. Perché è così importante l'Esodo? Perché l'Esodo è stato definito il Vangelo dell'Antico Testamento? Perché è il libro della rivelazione di Dio agli uomini. Io ricordo con commozione quando sono salito su quello che ti dicono possa essere il Monte Sinai, poi se non è quello è quello vicino, non si sa bene quale punta sia, chi c'è stato sa che è un massiccio il Sinai, no? Ecco, quando dopo queste due ore di ascesa nella notte tu arrivi là e dici: ecco, Dio qui si è rivelato agli uomini, Dio qui ha parlato a Mosè. C'è un luogo, c'è un posto, c'è una data in cui questo Dio trascendente, assoluto, è entrato nella vita degli uomini, si è rivelato agli uomini. L'Esodo è il libro della rivelazione di Dio agli uomini, che ci dice che questo essere supremo dei filosofi a un certo momento ha voluto dire chi era, ha voluto entrare in relazione profonda con gli uomini. Ecco, questo è un evento storicamente determinabile, in un momento, in una spazialità. E quando ho visto l'alba sorgere là sul Sinai e ho pensato davvero a questo Mosè che faccia terra adorava questo Dio che si rivelava, la commozione è stata profondissima, perché lì per la prima volta Dio si era rivelato agli uomini. Ma direi di più: Dio non si è soltanto rivelato agli uomini, ma Dio è entrato nella storia degli uomini. Dio è entrato a fianco dell'uomo. Guardate che nessuna divinità, né romana, né greca, né egiziana, né cananea, è mai intervenuta nella storia dell'uomo. Al massimo poteva accordare vittoria al re, poteva proteggere il faraone, ma entrare così nella vita degli uomini, chiedendo una relazione personale, chiedendo un rapporto intimo, che vedremo è un rapporto di amore, un rapporto di tenerezza, un rapporto di interscambio. Ecco, è solo il libro dell'Esodo che ce lo rivela. È un Dio che fa alleanza con l'uomo. In Esodo 19 leggeremo: voi stessi avete visto come io ho trattato gli egiziani, come vi ho portati su ali d'aquila e vi ho condotti verso di me. Ora, se voi rispettate la mia alleanza, io vi terrò per miei fra tutti i popoli. Io vi terrò per un regno di sacerdoti e una nazione consacrata. Cioè questo Dio entra in relazione profonda. Sapete già, e mi scuso perché tutti gli anni c'è gente che magari ha seguito corsi biblici da 30 anni e altri che iniziano, non abbiate paura di chiedere, sia interrompendomi sia poi nell'ora di dibattito successivo. La parola alleanza in ebraico è berit, che non indica tanto un rapporto politico tra due sovrani, tra due stati, eccetera, ma il patto nuziale, il matrimonio, il patto coniugale. La berit è il momento in cui due si sposano e si giurano eterno amore reciproco. Quindi quando noi parliamo della prima alleanza o antica alleanza e nuova alleanza, è questo matrimonio che Dio propone agli uomini. Cioè dice: io vi amo di un amore totale e voglio che voi siate innamorati di me e voglio che voi rispondiate ti amo a me che per primo vi dico ti amo. Questo è l'alleanza, e il libro dell'Esodo è quello che ci racconta questa love story di Dio con gli uomini, che ci racconta di questo innamoramento di Dio con gli uomini, questo Dio che chiede amore agli uomini. L'Esodo è il Vangelo dell'Antico Testamento perché contiene davvero la buona novella. Voi sapete che la parola Evangelion vuol dire gioiosa notizia, gioiosa novella. Ecco, l'Esodo è il libro che porta la gioia. In Esodo 4 leggeremo: il popolo si rallegrò perché Dio aveva visitato i figli di Israele e aveva notato la loro miseria. Ecco, gli uomini che sono soli, che sono abbandonati, che sono depressi, che sono nelle tenebre, che sono nell'oscurità, a un certo momento vedono un Dio, anzi Dio, che scende dall'alto dei cieli, che si rivela, che entra nella storia, che dice: voglio sposarti, sono innamorato di te, non sarai più solo, i tuoi problemi sono in me risolti. Io vengo a vincere le schiavitù, tutte le schiavitù, vengo a vincere le sofferenze, tutte le sofferenze, vengo a vincere la morte, tutte le dimensioni di morte. Ecco, questa è la grande gioia. Finalmente gli uomini hanno una speranza, che come ci diceva Paolo l'anno scorso, è certezza di cose sperate. E allora ecco che il libro dell'Esodo è il libro della gioia, perché è il libro della vittoria di Dio a fianco degli uomini sulle nostre dimensioni di tristezza, di paura, di ansia, di angoscia, di turbamento, su tutte le nostre dimensioni di morte. Ancora, l'Esodo è il Vangelo dell'Antico Testamento perché è sempre stato proclamato in Israele e ogni anno se ne deve fare memoria. Se andate a leggere il Salmo 111, il Salmo 114, il Salmo 81, si dice, il Salmo 95, si dice che questo Dio che è intervenuto in maniera forte, con mano potente e braccio disteso nei tempi dell'Esodo, orbene questo Dio interviene nel mio oggi, nel mio oggi. E ciascuno di noi deve vivere l'Esodo come se fosse stato lui uno dei protagonisti dell'Esodo. Israele questo lo ripete, addirittura ci inventa sopra una festa, che è la Pasqua, no? La Pasqua ebraica, col famoso seder ebraico, in cui Israele ogni anno non solo ricorda, non solo rinnova, ma rivive l'esperienza dell'Esodo. Perché quando durante il seder pasquale, cioè la cerimonia della cena pasquale, il più piccolo dei presenti chiede al papà perché celebriamo questa notte come una notte straordinaria, come una notte unica, il papà gli risponde: perché questa notte Dio ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Ma ci fa uscire oggi, nel 2018, ci fa uscire oggi, non ci ha fatto uscire tanti anni fa. Questa notte Dio ci sta facendo uscire. Chi legge l'Esodo entra in questa dimensione di un Dio che ti vuole incontrare per farti uscire dalle tue schiavitù, per farti uscire dai tuoi faraoni, per farti uscire dalle tue oppressioni. L'Esodo va rivissuto da ciascuno di noi in maniera assolutamente personale. Ancora, l'Esodo è una dimensione fondamentale della fede. Tutti siamo chiamati a fare Esodo, a fare Pasqua. È stata fondamentale per Israele, chiamato a uscire dalla schiavitù d'Egitto verso la terra promessa. È stata fondamentale per Gesù Cristo. Quante volte, per esempio, in Luca si dice fece esodo verso Gerusalemme, o in Giovanni fece esodo verso il Padre. Cioè Gesù ha fatto esodo, ha preso su di sé tutte le miserie umane, tutte le sofferenze umane e le ha portate verso il Padre, facendo esodo e distruggendo tutte le nostre negatività e tutte le nostre sofferenze. Ecco, Gesù ha fatto esodo. Deve fare esodo la Chiesa, la quale è una Chiesa pellegrina, in cammino, Nella prima lettera di Pietro si ricorda spesso questa dimensione, quando si dice che tutti noi siamo parroci, paracoidoi, cioè la parola parroco, parrocchia, vuol dire che sta presso le case. Mentre le case sono di muratura, sono adesso di cemento armato, noi siamo invece gli zingari, siamo i nomadi. Siamo quelli che hanno le tende, che non stanno nelle case, ma stanno presso le case, paracoidoi. Le vostre Bibbie traducono pellegrini e ospiti, pellegrini verso Dio, pellegrini, ma la parola è proprio paracoidoi, cioè sono quelli che non hanno un'abitazione ferma qua giù, ma vivono nelle tende, ma si spostano. Ecco, tutta la nostra vita è questo viaggio, è questo viaggio. La marcia verso il regno è un valore in sé assoluto. E notate bene, l'Esodo ci racconta di questa marcia, Non ci racconta neanche di dove si arriva. Vedremo che l'Esodo non arriva alla terra promessa, la si vede da lontano. Ed è un po' la nostra dimensione. Noi siamo chiamati a fare Esodo, ma non vediamo il paradiso, semmai lo vediamo da lontano. Però siamo in cammino verso il regno, e questo è già un valore assoluto. E l'Esodo ci insegna a camminare verso una meta che non vediamo. E ci dice sempre la prima lettera di Pietro: noi lo amiamo senza averlo visto, e senza averlo visto crediamo in lui. Che bello questo, eh? Noi amiamo Dio senza averlo visto, e senza averlo visto crediamo in Lui, ma siamo tesi verso di Lui, siamo in marcia verso di Lui, siamo in cammino verso di Lui. Seconda dimensione, l'Esodo, che abbiamo definito il Vangelo dell'Antico Testamento, è l'esperienza centrale della fede di Israele e della fede della Bibbia. Quando Israele dice credo, anche Israele ha il suo credo, anche noi quando andiamo a messa diciamo credo, in cui elenchiamo le verità fondamentali della nostra fede. Quando Israele recita il suo credo, non manca mai l'appellativo di Dio dell'Esodo, il nostro Dio che ci ha fatti uscire da. E allora, mentre prima i patriarchi, che erano pastori e nomadi, avevano una vaga idea di un Dio forse creatore del cielo e della terra, ora invece, dopo l'esperienza esodica, passano a una concezione di Dio come il Dio dei poveri, come il Dio degli oppressi, come il Dio degli schiavi, come il Dio degli umiliati. E anche qui, il mio cuore vibra in questo momento in cui si sta perdendo totalmente, e questa, come dicevo, è una grave sconfitta per la Chiesa, ma per l'umanità, il senso dei poveri, degli ultimi, degli scartati, di quelli che non hanno niente. Ecco, Dio non è il Dio supremo, creatore del cielo e della terra, è il Dio degli emarginati, è il Dio degli scartati, è il Dio di chi soffre, è il Dio degli ultimi. Dio sta da questa parte lì. Guardate che, lo vedremo, ve lo anticipo, ma probabilmente molti di voi lo sanno, che cosa è stato l'Esodo? È stata un'esperienza di liberazione politica, è stata una guerriglia di partigiani che sono riusciti a scappare, a far scappare la loro gente, punto. Come ce ne sono stati tantissime nella storia dell'umanità e anche nella storia italiana. Ma Israele è l'unico che abbia ripensato un'esperienza di liberazione facendone un dato teologico. Ha detto no, non è stata semplicemente un'opera di guerriglia, un'opera di logoramento del faraone, degli egiziani, che ci ha permesso di fuggire, non è stata semplicemente la nostra lotta politica, è stato Dio che è intervenuto con mano forte, con braccio disteso, accanto a noi, vicino a noi, per liberare i poveri, per liberare gli oppressi. Quella che è stata un'esperienza politica è stata trasfigurata in un dato di fede, in un Dio che stava dalla parte degli ultimi, dalla parte dei poveri. E qui apriamo un terzo elemento. L'Esodo è proprio la storia dalla parte dei poveri. La categoria dei poveri occupa un posto privilegiato nella Bibbia. I poveri costituiscono in qualche modo una delle trame portanti di tutta la scrittura, dall'Esodo all'Apocalisse. Essi sono i protagonisti della storia della salvezza, sono i primi destinatari del progetto di redenzione di Dio. È verso i poveri che si china affettuosamente l'Altissimo, perché il Dio della Bibbia è Dio dei poveri. Qualcuno ha chiamato l'intera Bibbia il libro dei poveri. E guardate che questo è estremamente importante e innovativo, Perché se voi leggete la storia dell'umanità, la storia profana ignora i poveri, o ne parla solo in occasione di sommosse o di rivoluzioni. Pensate alla storia latina, che ci ha riportato la rivolta dei plebei contro i patrizi nella Repubblica Romana e la ribellione degli schiavi guidati da Spartaco, ma che per il resto è sempre solo storia dei potenti, dei sovrani, degli imperatori, delle loro lotte, dei loro intrallazzi. L'Esodo è l'unico testo dell'antichità e forse anche moderno in cui la storia è letta dalla parte dei poveri. E questo perché? Perché per gli ebrei, come però anche in genere per gli antichi, la storia è essenzialmente teologia. Cioè non è soltanto racconto di fatti, ma cercare di vedere l'intervento di Dio al di sotto e al di là dei fatti che si compiono. Cercare di vedere qual era il volere e la potenza di Dio al di là e al di sotto delle vicende contingenti. E il Dio di Israele è colui che ama gli ultimi, gli emarginati, gli sfruttati. Quindi il libro dell'Esodo, che ci racconta la nascita concreta del popolo di Israele e che sarà sempre il riferimento su cui Israele fonderà la sua fede, è il racconto di un'epopea di liberazione degli oppressi. Il popolo di Israele si forma, che prima era formato da clan di pastori, di beduini, che giravano di qua e di là, si forma come popolo di schiavi fuggiaschi, che hanno, dice Esodo 1, sperimentato l'amarezza e la durezza dell'oppressione. Esodo 3, i tormenti degli aguzzini. Esodo 2, il pianto. Esodo 14, il terrore. Esodo 16, la fame. Esodo 15, la sete. Ma, Esodo 2, 25, Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero. Lo vedremo, non è che si ricordò perché si era dimenticato, è un modo ebraico per dire si prese cura, per dire che vibrò interiormente, che le sue viscere di misericordia si scossero. Ecco, il ricordare di Dio è proprio questo, non è solo che gli tornare in testa, ma è l'intervento affettuoso, concreto, vibrante, sofferto da parte di Dio. E allora, proprio dalla contemplazione della salvezza ottenuta, cioè questo Dio ha salvato noi che eravamo dei poveracci schiavi, quindi dalla soteriologia, parolaccia come dire storia della salvezza, si passa all'ontologia, cioè al piano dell'essere, cioè questo Dio che ci ha liberato mentre eravamo poveracci, allora vuol dire che è il Signore del cielo e della terra. Ecco perché la Genesi viene dopo l'Esodo. La Genesi viene dopo l'Esodo. Cioè Israele prima scopre Dio al suo fianco che lo libera dalle sue oppressioni. Quando ha fatto questa esperienza del Dio con noi, che è davvero con noi nel momento della sofferenza, del momento della tragedia, nel momento della disperazione, allora comincia a dire: ma allora tu Dio sei grande, ma allora tu Dio sei potente, ma allora tu Dio sei il Signore, ma allora tu Dio sei il creatore del cielo e della terra. E l'idea di un Dio creatore del cielo e della terra arriva dopo, arriva dopo. Lo vedremo, ma già lo accenno. Voi sapete che noi siamo sempre abituati da semplificazioni catechistiche di dire che Israele è un popolo monoteista. Si parla dei tre grandi monoteismi, l'ebraismo, l'islamismo e il cristianesimo. In realtà all'inizio della Bibbia non è così. Israele è un popolo politeista, in cui c'è anche un Dio che è il Dio di Israele, ma come c'è il Dio di Canaan, ma come ci sono gli dei d'Egitto, ma come ci sono gli dei di Moab, ma come ci sono gli dei di Edom, ma come ci sono gli dei della Siria. Noi abbiamo il Dio di Israele, cioè la concezione di Dio, perché si chiama Dio di Israele, è una concezione territoriale. Ogni Dio ha diciamo la protezione, ha la capacità di gestione del suo territorio, ma sono in tanti. Se voi leggete i Salmi, quante volte si dice: chi è come te fra gli dèi, o Signore? Vuol dire che sono in tanti, ma tu per carità sei più bello degli altri per noi. Oppure il Signore si alza nell'assemblea degli dèi e dice... Vedete, sono tantissimi questi riferimenti che a volte non capiamo neanche tanto. Ma all'inizio la concezione è così. Cioè è un politeismo in cui ognuno ha il suo Dio. E gli ebrei hanno il Dio di Israele. Da questo si passa alla monolatria, cioè sì, ci sono tanti dei, ma io adoro solo il mio. C'è già un passaggio, eh? Ecco perché i profeti eccetera, si scagliano: voi dovete adorare il Dio di Israele, ma non dovete adorare Astarte, ma non dovete adorare Baal, ma non dovete adorare. Non si dice che non ci sono, ci sono, ma voi dovete essere monolatrici, cioè adorare soltanto il Dio di Israele, perché è il vostro Dio. Sarà un concetto tardivo. Il primo che parla di monoteismo probabilmente è il Deutero Isaia. Quindi Isaia già durante l'esilio e dopo l'esilio. Sapete che il libro di Isaia è stato fatto da tre profeti diversi che vivono in tre epoche diverse. Uno prima dell'esilio, uno durante l'esilio, uno dopo l'esilio. Ecco, ovviamente è il secondo Isaia, quello che vive nell'esilio, che comincia a dire: ma no, c'è un solo Dio, gli altri non esistono. Sono idoli, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno gambe e non camminano, sia come loro che li fabbrica, capite? Vedete il passaggio che c'è. E questo passaggio da che cosa deriva? Deriva essenzialmente dall'esperienza dell'esodo. Perché? Perché se il mio Dio, che è il Dio di Israele, è stato capace di vincere, a volte lo dico sportivamente, in trasferta, non nel suo territorio, ma in Egitto, allora vuol dire che questo Dio è più forte delle divinità delle egiziane. Allora vuol dire che è il Signore dei Signori, che è il Dio delle schiere, Tsebaot. Se volete, è l'unico Dio. Vedete il passaggio? Prima si credeva che l'Egitto fosse protetto dai suoi dei, che Aram fosse protetto dai suoi dei, che Edom sia, fosse protetto dai suoi dei, che Moab fosse protetto dai suoi dei, che la Siria fosse protetta dalle sue divinità e Israele fosse protetto dai dei di Israele. Invece si è visto che gli dei dell'Egitto non hanno funzionato. Fu con un apparato religioso fortissimo, pensate ai templi, pensate alla divinizzazione del faraone, pensate all'imponenza delle piramidi, eccetera, eccetera. Ecco, lì il Dio di Israele ha dimostrato che gli altri non contavano nulla, ha vinto in trasferta. E allora è lui il Signore dei Signori, anzi è l'unico Signore. Quindi vedete perché tutta la rivelazione biblica si fonda sull'esodo. E anche poi il libro della Genesi, che proclama il Dio di Israele come l'unico creatore e Signore del cielo e della terra, nasce da questa esperienza di liberazione che è stata vissuta ai tempi dell'esodo. Allora cerchiamo di inquadrare storicamente che cosa è avvenuto. Allora, l'ipotesi tradizionale è che verso il 1850 ci fu la migrazione di Abramo da Ur dei Caldei, quindi dall'Iraq, Mosul, dove c'è l'Isis, per capirci, è venuto fino in Palestina. Allora, qui con buona pace di tutti, la storia è fatta di migrazioni. Le migrazioni ci sono sempre state. Il sovranismo può andarsi a far benedire, perché è una delle stupidaggini più grandi per chi ha studiato un po' di storia. La storia è sempre fatta di migrazioni. Di migrazioni tra paesi più poveri, paesi dove c'è la fame, dove c'è la carestia, dove c'è la siccità, alla ricerca di pascoli, alla ricerca di posizioni migliori. Questa è la storia dell'umanità, ma non solo la storia degli italiani emigrati all'estero o dei Longobardi o dei Unni, va a sapere che hanno composto il nostro DNA, almeno di noi nordici, eccetera, eccetera, ma è la storia del mondo. E noi sappiamo che nel 1850 un gruppo di pastori che vivevano lassù nell'Iraq, per motivi probabilmente economici, perché è una grande stupidaggine dividere i migranti politici dai migranti economici, sono sempre, le migrazioni sono quasi sempre per motivi economici, cioè si cerca di sopravvivere, si fanno una serie di chilometri immensi, arrivano fino in Palestina, Ma dopo circa 100 anni, questa è l'ipotesi tradizionale, 1750, anche in Palestina si vive male, c'è carestia, è un periodaccio, e allora arrivano in Egitto. Arrivano fino all'Egitto, dove, essendoci questo immenso fiume che portava l'acqua, perché il problema è sempre l'acqua, per attualizzare, c'era stato un bellissimo articolo sulla stampa a giugno, mi spiace di non averlo tenuto, di un economista che spiegava come appunto sia una fesseria distinguere i migranti politici dai migranti economici e come sia una grande balla aiutiamoli in casa loro, che questa è proprio la balla più grande della terra. Perché? Perché noi abbiamo sfruttato questi paesi africani e li abbiamo desertificati, e quindi là c'è il deserto. È inutile che io vada a dargli 1 milione di euro se c'è soltanto più sabbia, e questi che cavolo fanno? Non c'è più la possibilità, perché manca l'acqua. E perché manca l'acqua? Perché abbiamo disboscato le foreste in maniera selvaggia perché ci serviva il legname, perché abbiamo fatto uno sfruttamento minerario folle, e per sfruttare i minerali abbiamo bisogno del carbone, e carbone è quasi sempre di legna, e quindi buttiamo giù gli alberi, perché abbiamo prosciugato tutte le falde petrolifere perché il petrolio è profondo, determinando lo sprofondamento delle falde acquifere, e quindi che cacchio vado ad aiutarli laggiù che c'è solo più terra? È lo stesso problema qui. Allora si cerca l'acqua, si cerca l'acqua. Allora dalla Palestina questi si fanno ancora un bel pezzo e arrivano appunto in Egitto. In Egitto, dice la Bibbia, soggiornano 430 anni, cioè fino all'incirca il 1330. Questo è quello che ci racconta il testo biblico. Io direi che probabilmente dobbiamo invece avere una visione un pochettino più ampia, che è questa. Gli storici hanno individuato tutta una serie di migrazioni aramee, cioè di passaggi dai paesi dell'est, no? verso il Mediterraneo e verso l'acqua, è sempre il problema. Durante la seconda migrazione aramea, quella del 1850, quella di Abramo, noi abbiamo questi gruppi di immigrati che arrivano dall'est e una parte si stanziano a sud della Palestina. Sono i cosiddetti patriarchi. Una parte di questi aramei continua il suo viaggio e arriva nella penisola del Sinai, a nord. Sono quelli che nelle stele, si vede che sono le stele, no? Pietroni tutti incisi, nelle stele egiziane vengono chiamati gli Shatzu Yahweh, gli adoratori di un dio che si chiama Yahweh. E una terza parte arriva fino in Egitto. Questo terzo ramo della seconda migrazione aramea nel 1850 si stanzia in Egitto, dove vengono definiti Habiru, da cui deriva la parola ebrei, che vuol dire stranieri, che vuol dire poveri, che vuol dire dipendenti, che vuol dire non popolo. Non popolo, come adesso tutti questi immigrati che arrivano non sono un popolo, sono una cozzaglia di gente che arriva da tutte le parti, e gli egiziani li sentono in questa maniera e li chiamano Habiru, che vorrebbe dire accozzaglia di gente, da cui deriva la parola ebrei, ebrei, Habiru. Quindi, per capirci, non abbiamo una cartina, ma potete aiutarmi un pochettino con queste cartine che vi ho messo penultima pagina della vostra dispensa. Allora, dall'Iraq, cioè Mosul, zona ISIS, c'è questa grande migrazione, un ramo si ferma in Palestina, sono i patriarchi, un ramo si ferma nella penisola sinaitica, un ramo, e sono gli Shatzu Yahweh, un ramo arriva fino in Egitto e sono quelli che vengono definiti Abihu. Attenzione, verso il 1230 avanti Cristo noi abbiamo un gruppo di questi Abihu che viene cacciato dall'Egitto. Non si sa bene perché, probabilmente c'è stato Salvini di turno che gli ha fatto il decreto di espulsione e li ha buttati fuori. Questi sono i cosiddetti figli di Lia. Lia è una delle mogli di Abramo, una delle schiave di Abramo, ricordate, no? Allora, Simeone e Giuda, i quali si rendono protagonisti di quello che viene chiamato l'esodo cacciata. E in questo esodo cacciata che cosa fanno? Se guardiamo sempre la cartina della nostra cosa, ecco, l'esodo cacciata, probabilmente queste persone cacciate da Israele, dall'Egitto, costeggiano il mare, arrivano fino nella terra promessa ed entrano dal sud della Palestina.
Scusa, quale delle tre cartine?
Le prime due, è tanto per vedere i posti, non ci ho fatto la riga sopra, no? Allora, quindi, se volete la prima cosa scritta, il narratore sacerdotale afferma che gli israeliti dell'Esodo hanno preso la via che costeggia il Mediterraneo. Quindi il primo gruppo, l'esodo cacciata, i figli di Simeone e Giuda vengono cacciati per una via carovaniera, vanno al nord ed entrano al sud della Palestina. Ma c'è stato un altro esodo, il cosiddetto esodo fuga, che avviene qualche anno dopo, cioè una trentina d'anni dopo. Sono i cosiddetti figli di Rachele. Chi sono questi? Giuseppe, da cui Efraim e Manasse e Beniamino. Questi invece vivono un esodo fuga. Allora, mentre i primi sono stati cacciati dagli egiziani, i secondi invece scappano. E questi fanno un giro un po' più lungo, perché attraversano il Mar Rosso, miracolo del mare, invece di andare per la via costiera. Perché non vanno per la via costiera? Non vanno per la via costiera perché ci sono tutte le fortificazioni degli egiziani. È chiaro che gli egiziani si devono difendere dagli attacchi degli Iscos, dagli attacchi dei Fenici, quindi hanno tutta una serie di fortificazioni lungo il mare per difendere i confini. Loro non possono, visto che sono stati fuggiti, che sono stati cacciati, fare la via breve. Allora vanno a sud, quindi vanno nella penisola sinaitica, fanno un lungo giro perché conquisteranno la Palestina da est, entreranno nella Transgiordania. Chiaro? Vi dico questo perché noi troveremo in questi racconti l'intrecciarsi di queste due tradizioni. Anche ogni tanto è il faraone che dà ordine che questi siano espulsi, ogni tanto invece sono questi che scappano nonostante il faraone. Probabilmente sono gruppi diversi. Oggi gli storici dicono i figli di Lia, Simeone e Giuda, 1220, vengono cacciati, decreto di espulsione dei migranti. E allora cosa fanno? Non c'erano probabilmente gli aerei e allora li accompagnano alle frontiere, ma hanno la via breve, quindi passano a nord, costeggiano il mare, entrano subito in Palestina e buonanotte. Gli altri invece, quelli che scappano una trentina d'anni dopo, i cosiddetti figli di Rachele, Giuseppe, da cui Efraim e Manasse e Beniamino, no? Fanno un bel giretto verso il sud, perché scappano dal mare, quindi scappano dalle fortificazioni costiere, quindi devono attraversare il Mar Rosso, devono fare un lungo pellegrinaggio nel deserto, perché devono tenersi lontani dalle fortificazioni egiziane. Fanno un amplissimo giro per entrare dalla Giordania, da est, dall'attuale Giordania, da est in Palestina. Quindi avremo queste due grandi storie che troveremo intrecciate nel racconto del libro dell'Esodo. Tra l'altro, ricordatevi bene, lo sapete già forse, ma spero di non scandalizzare nessuno, tutte le genealogie patriarcali probabilmente non sono tali. Noi diciamo Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe ed Esaù, da Giacobbe nascono le 12 tribù di Israele, non è andata così, ma erano clan autonomi di beduini, clan di Isacco, clan di Giacobbe, clan di Giuseppe, clan qui, clan là, che a un certo momento si mettono insieme, si federano, fanno una confederazione. E nel linguaggio biblico si dice siamo fratelli, oppure tu sei mio figlio, oppure tu sei mio padre. Quindi non dobbiamo pensare storicamente a una genealogia di tipo DNA, di tipo genetico, ma sono genealogie simboliche, cioè viene detto che il tale è fratello di quell'altro, figlio di quell'altro, eccetera, per indicare che si è confederato, per diventare che un'appartenenza. Lo facciamo anche noi, quando in chiesa ci dicono pregate fratelli, pregate sorelle, non è che in quel momento cambia il mio DNA e io sono fratello tuo o sorella, e tu sei diventi mia sorella. È un modo simbolico per dire che abbiamo una comune appartenenza, che riconosciamo dei valori che ci uniscono. Anche le genealogie storicamente vanno lette così. Allora attenzione, 1220 abbiamo avuto il primo gruppo che è stato cacciato, figli di Lia. 1250, 30 anni dopo, 1230, abbiamo un secondo gruppo che invece scappa, figli di Rachele. Quando tutti questi clan passano dal Sinai, incontrano quei gruppi della la seconda branca della seconda migrazione aramitica che si erano fermati nel Sinai e che guarda caso chiamavano il loro Dio col nome di Yahweh, gli adoratori di Yahweh. Questi gruppi passando dal Sinai incontrano questi loro cugini, questi loro antenati che il loro Dio l'avevano sempre chiamato così e sono profondamente segnati dalla conoscenza di questo Dio. Arrivano in Canaan, arrivano in Palestina, tutti questi gruppi si trovano nelle grandi feste pastorali, perché sono gruppi di beduini nomadi, si trovano insieme e cominciano a rileggere l'esperienza della cacciata, l'esperienza della liberazione, l'esperienza della conoscenza di questo Dio che i loro antenati gli hanno fatto conoscere, che i discendenti dei loro antenati gli hanno fatto conoscere nel Sinai col nome di YHWH, tetragramma sacro. Ecco che dicono, ma allora questo è El, è il Dio dei Cananei, è il Dio di quella prima branca che era rimasta lì, il Dio dei patriarchi. Ricordate, seconda migrazione sinaitica, 1850, primo gruppo che sta in Palestina, secondo gruppo va nel Sinai, terzo gruppo va in Egitto. Quando il terzo gruppo passa di nuovo nel Sinai, incontra il secondo gruppo, poi là, questi chiamano Dio col nome di Yahweh. Quando ritornano tutti in Palestina, incontrano quelli del primo gruppo, che erano i patriarchi, che hanno sempre chiamato Dio El. El Shaddai, il Dio Altissimo, El Olam, El, i vari nomi, il Dio El. E allora cominciano a dire, ma il vero nome di Dio non è El, è Yahweh. E allora questi gruppi che si incontrano in Palestina e che leggono la loro storia di liberazione o come cacciata o come fuga, come intervento di un Dio che hanno sperimentato nel Sinai con il nome di YHWH, ecco che questi si confederano probabilmente a Sichem verso 1230 avanti, 1200 avanti Cristo, 1200-1150, la confederazione di Sichem, si riconoscono tutti insieme, riconoscono di essere stati in un momento di grave difficoltà sotto un'oppressione importante e di essere stati liberati da un Dio che hanno capito, che si è rivelato loro, che si chiamava YHWH, no? E diventano il popolo di Israele. Il popolo di Israele nasce a Sichem nel momento in cui si fa questa confederazione di tribù nomadi che hanno fatto un'esperienza o di cacciata o di fuga da un'oppressione però importante, hanno capito che questo evento è stato un evento di liberazione forte per un intervento particolare di Dio, di un Dio che essi hanno imparato a chiamare dal secondo gruppo della migrazione aramaica col nome di YHWH, e ritornano in Palestina e il primo gruppo sente come sua questa esperienza, che pur non è stata fatta da tutti, ma è stata fatta solo dai figli di Lia e dai figli di Rachele, ma la sente come sua, perché questi gli raccontano talmente in maniera vibrata le sofferenze che avevano patito sotto la dominazione faraonica, che questi davvero dicono: allora il nostro Dio è questo Dio grande, potente, che interviene a favore dei poveri, che interviene a favore degli ultimi, che interviene a favore degli oppressi. Ecco quindi come nasce Israele, come nasce Israele, nasce così, Dobbiamo imparare ad essere molto elastici. Questo ci permette anche di capire certe contraddizioni, vi dicevo, apparenti nell'ambito del testo, dove allora si chiama Dio, si chiama Dio El, altre volte si chiama Yahweh. Ci permette di capire perché a volte si parla di un esodo cacciata, a volte si parla di un esodo fuga, perché queste tradizioni, poi vedremo, sono riportate tutte insieme. Quindi qual è il contenuto del libro? E poi ci fermiamo per la pausa caffè. Alla base del libro ci sono questi fatti. Primo, partenza in condizioni eccezionali. Intorno abbiamo visto al 1250-1230 di un gruppo di origine più o meno aramaica per sfuggire a un'oppressione. È stata una cacciata, è stata una fuga, è stata un po' uno, un po' l'altro. Due, soggiorno prolungato nel Sinai, dove un gruppo eterogeneo di beduini ambulanti viene unificato dal culto in un unico Dio chiamato Yahweh, YHWH. Tre, in questo c'è stato indubbiamente un condottiero di nome Mosè. Quando le tribù nomadi degli ebrei, intorno appunto al XIII secolo, si insediano in Canaan, portano con sé blocchi di tradizioni relativi a momenti forti della loro storia. E la migrazione dall'Egitto di alcune tribù viene sentita come un prodigioso intervento di un Dio per liberarli da una situazione di oppressione. Tale Dio, nel deserto, è conosciuto col nome di Yahweh. E allora ecco, gli eventi dell'Esodo saranno sempre vissuti e interpretati come la rivelazione di un Dio che sta dalla parte dei poveri, che ode il loro grido di angoscia, che viene a liberarli, che ama Israele con un amore di predilezione, che è sempre al suo fianco per salvarlo. E un Dio così forte che ha sconfitto anche le divinità dell'Egitto e quindi che è superiore a loro, anzi quelli non contano niente, il passaggio dalla monolatria al monoteismo. Mi fermerei qui per rispettare i tempi e anche per dare il modo di espletare le funzioni burocratiche, le incombenze burocratiche. Vedete, abbiamo già detto tante cose sull'importanza del libro dell'Esodo. La prossima volta lavoreremo ancora sulla presentazione del libro, parlando delle fonti, parlando del genere letterario, e poi potremo introdurci direttamente alla ricchezza avvincente di questo testo. Pausa caffè, dopodiché tra una decina di minuti dibattito e partage tra di noi.
Allora, solo due notazioni.